l'ultimo ospite è strepitoso, Andrea Potrevoli, eccolo qua. Oddio, come stai? Accomodati, accomodati.
Oh, oh. Finalmente seduto.
Senti Andrea, ho fatto 2 giorni a chiacchierare, insomma.
Sì?
Sono a pezzi. No, no, non hai una nuova tecnologia che aiuta a
No. Anzi, secondo me sarà importantissimo mantenere la relazione umana.
Ma tipo un esoscheletro, non fate un esoscheletro, una roba che ti tiene su?
No, gli esoscheletri sono già in costruzione.
Ah.
Sì, per aiutare in particolare disabili, per potersi muovere, si sta collegando anche il cervello per aiutare nella mobilità.
Wow. È bello perché ogni volta che parlo con Andrea io butto lì una roba a caso, no? E lui dice no, perché in effetti questa cosa c'è. E, tra parentesi, ieri abbiamo sviluppato, dico, ma che cazzo? Senti, stavo parlando con la tua assistente, la tua collaboratrice, e diciamo alcuni argomenti, insomma, che potevano essere interessanti, e lei ha ricevuto, mi ha mandato tipo una sigla su WhatsApp, tipo DJ, e io ho cominciato a pensare DJ, decision, join, cioè cercavo di capire, e allora poi lo scherzo, non volevo fare la figura dell'ignorante, dicevo, scusami però, qua, dove intendi DJ, tecnologia, no DJ, proprio DJ, ma cosa DJ? L'ingegnere potrebbe, sì DJ, no, è il tema di quello che hai imparato dal mondo del DJ, dal fare DJ, è interessante. Cose che io ignoro totalmente. Allora, non so se sia uno scherzo che mi hanno fatto o se invece è vero.
No, è vero, diciamo che questo è il mio vero mestiere, tutto il resto mi serve per pagare le tasse. Quindi, tra l'altro mi ha intervistato Linus di Radio DJ l'anno scorso, perché sembra che ho questo record di 47 capodanni consecutivi a fare DJ.
Non ci credo, sì, veramente?
Quest'anno è il 47° anno.
Ma il DJ dove fa il DJ?
Ma in discoteca o
non ci
ad
credo.
Eventi. Sì,
non
sì.
Sei un grande, sì, sì. Non sei un grande, veramente.
Sì, sì. Beh, l'ultimo l'ho fatto alla graduation della Bologna Business School, dell'Università di Bologna, e abbiamo fatto la graduation in Piazza Maggiore a Bologna, 870 ragazzi più tutte le famiglie, tutta. E poi abbiamo organizzato un Orange Train che partiva da Bologna, un treno pitturato d'arancione con scritto Bologna Business School, e siamo andati tutti a Cervia al Fantini Club, dove io ho fatto il DJ fino a mattina.
Cioè, solo per dare il contesto, quando io ho conosciuto l'ingegnere Potrevoli, perché poi è sempre imbarazzante quando l'ho conosciuto, e io ero a Schedule 24, avevo i capelli, e lui era l'amministratore delegato di IBM, e quindi ti ho conosciuto così, sì. E poi adesso insomma sei CEO di da quanti anni sei in Dallara?
16
anni, ecco,
16 da ieri.
16 anni da ieri, congratulazioni. E la cosa che mi aveva colpito però ai tempi di tutti gli ospiti che intervistavo, ad un certo punto stavo parlando e forse c'era un servizio sulle traduzioni così, e lui ha detto no, ma guarda che questa cosa di traduzione noi stiamo già testando la traduzione in automatico, che tu parli e arriva la traduzione, ma ai tempi era una roba, come dire, sì, hai visto un film, poi dopo qualche anno ho visto il servizio di traduzione, no, in automatico, quindi ho detto aspetta che sì. Sapevi qualcosa.
E avevamo fatto un telefonino ai tempi dove tu parlavi in italiano, dall'altra parte c'era un giapponese e tu sentivi in giapponese e viceversa. E allora era veramente una cosa. Poi dietro ai telefonini c'erano 2 stanze di computer per fare questa cosa. Oggi lo fai con un microchip. Però la logica, gli algoritmi sono gli stessi, che vengono tra l'altro da un italiano, sono gli algoritmi che sono anche su Google e anche su ChatGPT, che sono di un gesuita, Padre Busa, italiano, che nel 54 ha convinto questo il presidente di IBM, anzi il figlio del fondatore di IBM, Thomas Watson, a New York, di questo signore gli ha scritto una lettera, dice l'autore della presente è Padre Busa e chiunque delle IBM riceva questa lettera deve fare quello che dice lui. E lui è tornato in Italia, è andato dal presidente di IBM e gli ha detto: ascolta, io ho questa lettera e vorrei aprire due centri di ricerca. E ha fatto due centri di ricerca, uno a Venezia e uno a Pisa. Quello a Venezia era sulla semantica, quindi sulle traduzioni, e quello di Pisa era sul riconoscimento visuale. E ha fatto i primi algoritmi proprio da allora. Poi IBM ci ha fatto un prodotto commerciale che si chiamava Via Voice, che permetteva, parlando, di scrivere nel computer. E un personaggio straordinario che io ho conosciuto, perché poi quando sono diventato io presidente di IBM era sempre lì con sta lettera, abbiamo speso una cifre pazzesche per andargli dietro, perché pensate che la prima cosa che ci ha fatto fare è stata il mettere su schede perforate l'opera di San Tommaso d'Aquino.
Wow.
40 tonnellate di schede.
40 tonnellate.
Sì, per riuscire a capire quali parole davano significato a una frase, che è un concetto, adesso non voglio entrare nella semantica, però è la differenza tra significante e significato. Significante è la parola, e quindi non so, se io dico abbatte, è una parola, e se dico il macellaio abbatte il bue, ha un significato in quella frase. Se dico il muratore abbatte il muro, è sempre abbatte, però ha un altro
Certo, il
significato.
contesto
Se
cambia.
dico Andrea abbatte questo pubblico con questo speech, è sempre abbatte, però è un altro significato. E il fatto di capire la differenza tra significante e significato è in informatica la differenza tra dato e informazione. La parola, il significante è il dato. Il significato è l'informazione, quindi io solo condividendo informazione o significati riesco a condividere conoscenza. Se condivido solo dati non
Certo,
capisco
non vai da
niente.
nessuna parte.
Ed è lì che nascono poi tutte queste belle cose di intelligenza artificiale di
Tutti
oggi.
questi sistemoni. E invece che differenza c'è tra pronto e preparato?
La differenza tra pronto e preparato è quello che sostengo oggi, il fatto che noi ci hanno tirato su cercando di essere sempre pronti. E oggi è impossibile, quindi noi dobbiamo abituarci ad essere preparati. La differenza tra pronto e preparato è che per essere pronto hai bisogno di due cose: uno sapere quando e l'altro che cosa. Quindi io ti dico, stasera andiamo a cena alle 8 insieme e
Io sono
sarò pronto
pronto.
per le 8 per andare a cena con te. Ma se io non so dove devo andare e quando, mi devo solo preparare, so che prima o poi dovrò mangiare, non so con chi, non so quando, e quindi il fatto di prepararsi vuol dire costruire anche delle organizzazioni che poi anche quando andiamo nelle aziende siano disegnate in modo da essere preparate ad eventi che tu non hai neanche pensato. Voi pensate a cosa ci è successo tra Covid, guerra, è un'azienda pronta che ha fatto tutta la sua bella pianificazione, si schianta. Se invece lavori con la logica dell'essere preparato, e l'esempio che faccio sempre è quello del pronto soccorso, i medici sono preparati, non sono pronti, non sanno chi gli arriva, che cosa ha, in che condizione di gravità è, e non sanno neanche se hanno la competenza giusta per capire che cos'ha quello che arriva, il personaggio che arriva. E quindi devono essere preparati a gestirsi delle situazioni inaspettate. Le aziende di successo sono quelle disegnate in questo modo.
Mi piace tantissimo questo concetto dell'essere preparati, perché alla fine dei conti, cioè, sei aperto a capire, sei anche reattivo rispetto a quello che succede, non sei, come dire, con la tua strategia fissa e poi quello che succede tu continui a fare la stessa cosa.
Sì, ma anche noi
Continui.
qua adesso, no? Cioè, noi non siamo pronti, siamo
No,
preparati. Io
io
non
non
so
sono
che
mai
domande mi
pronto.
fa, quindi vengo qua e sono preparato con la mia preparazione. Quindi.
In Dallara, peraltro, dicevi, voi fate questi incontri,
Sì.
diciamo, out of the box, dove invitate uno
Lunch out of the box.
speaker, di
Sì.
vario tipo.
Una volta al mese invitiamo persone completamente al di fuori di quello che è il nostro business, proprio per aiutarci a capire contesti molto diversi. Abbiamo invitato appunto il direttore del pronto soccorso per capire come lui ha costruito la sua organizzazione. Abbiamo invitato Pellizzari, che ho visto che hai invitato anche tu, oppure personaggi veramente al di fuori, non so, è venuto Yuri Chechi. io pensavo che fosse un talento.
Ah.
In realtà lui il suo talento l'ha perso, perché lui faceva danza artistica e facendo un salto si è rotto il tendine d'Achille. Lui stava preparando per le Olimpiadi, sì. E a un certo punto dice: io mi sto preparando per le Olimpiadi, sono fortissimo. Dice: quello che gli altri ci mettevano 2 giorni di allenamento, io lo facevo in mezz'ora. Di colpo si rompe il tendine d'Achille ed è costretto a scegliere uno sport dove non gli servono le gambe, per quello fa gli anelli, dove invece dice era una schiappa pazzesca.
Ma dai.
E lì invece la forza mentale dell'atleta che lo ha aiutato a diventare campione. E veramente queste cose qui, ecco, ragionando insieme a questi personaggi capisci che hanno un'altra marcia, non so, Alex Zanardi è un altro amico che, con cui abbiamo fatto la bici, l'end bike, con cui ha vinto le Olimpiadi sia a Rio che a Brenzage, sì, in Inghilterra, a Londra.
Se una volta hai bisogno di uno speaker sul tema del cazzeggio estremo, io vengo volentieri, insomma.
Ma potrebbe essere un'idea, perché un grande amico, Mimmo De Masi, che purtroppo è morto un mese fa, lui ha scritto un libro, L'ozio creativo.
L'ozio creativo, esatto. Senti, tutti parlano di tecnologia e poi, nella mia esperienza, sono veramente pochi quelli che la fanno, nel senso la producono, hanno le mani in pasta, per poi realizzare, insomma, tutti parlano, ma poi alla fine dei conti sono pochi quelli che producono. Voi in Dalar fate tante cose, peraltro anche sullo spazio, sì. Cosa che ignoravo. Quali sono delle cose che state sviluppando per te, le cose più interessanti da tenere d'occhio? Dici, guarda, queste cose stanno arrivando, ci saranno, avranno un impatto, teniamoci un po' d'attenzione.
Ma adesso non vorrei dire una cosa super banale, ma è tutto l'ambito digitale. Ma l'ambito digitale è nativo. Noi di solito prendiamo un prodotto e poi ci attacchiamo sopra il digitale. Invece il futuro sarà al rovescio. Cioè tu avrai prima il digitale e poi ci farai un prodotto.
Fammi un esempio.
Una macchina da corsa. Noi per fare una macchina da corsa, più o meno dal foglio bianco alla macchina che corre in pista, ci mettiamo circa 9 mesi. 8 in digitale e 1 a produrla.
Wow.
E gli 8 in digitale ci servono attraverso questi digital twin, che sono altro che dei modelli matematici che rappresentano molto precisamente la realtà, a fare un'auto che sia innovativa, che abbia delle prestazioni notevoli. Però per avere le prestazioni notevoli, per essere innovativi, tutti collegano la parola innovazione alla tecnologia, cosa secondo me sbagliata. L'innovazione è un modo di essere, un modo di pensare. Innanzitutto, per essere innovativo, tu devi poter fare errori. Se tu non puoi fare errori, fai solo quello che sai, quindi sei conservativo. Allora, il trucco è fare tanti errori, farli velocemente, e farli a basso costo. Ecco, questo modello, diciamo che lo applicano un po' tutte le aziende. La domanda che si fa poi l'imprenditore, quando io mi metto il cappello da imprenditore, è: ma come faccio a fare errori dalla mattina alla sera e non fallire? Allora ci sono diversi modi. Uno, il più comune, è quello di fare un gruppo a cui do un budget, ho definito chi è il gruppo, di solito quel gruppo lì si chiama ricerca e sviluppo. Questi qua sono delegati a sbagliare per tutti, poi quando trovano qualcosa di buono lo passano a quelli della produzione.
Okay.
Questo è il modello canonico.
Quindi un gruppo di sbagliatori professionisti.
Esatto. E lo chiamano ricerca e sviluppo.
E lo chiamano laboratorio.
Che di solito cercano una cosa e ne trovano un'altra.
Esatto.
Poi invece c'è un modello un po' più recente che io chiamo finanziario, che è quello delle start-up. Cioè metto una montare di soldi sulla ricerca, le do a 10 aziende che studiano più o meno le cose che mi interessano, ne funzionerà uno o due, quell'uno o due mi ripagano anche quelle che non hanno funzionato. Poi c'è un terzo modello che è il nostro, che è quello di sbagliare attraverso la tecnologia, cioè usiamo la tecnologia per sbagliare. Quindi, non so, noi facciamo essenzialmente aerodinamica, fibra di carbonio per avere l'auto più leggera possibile e simulazione attraverso supercomputer. Ecco, per esempio, l'aerodinamica, non so se avete idea, non so, prendiamo la Formula 1 che sta correndo adesso in Qatar. Per un'auto di Formula 1, nei 9, 8, 9 mesi che dicevo prima, facciamo circa 40.000 tipi di auto diverse. 40.000 dentro la galleria del vento.
Cosa intendi auto diverse?
Cioè, che hanno delle forme diverse.
Ah, wow.
E ciascuna ha le sue caratteristiche, va più forte nel dritto, più piano in curva o viceversa, si deve adattare allo stile di guida del pilota e tu devi fare tutte queste modifiche e poi ne scegli una. Quindi una funzione, 39.999 sono errori. La stessa cosa è quando devo fare poi il calcolo delle strutture. Calcolo delle strutture, devi fare quelli che si chiamano crash test. Cioè, sbatti la macchina contro il muro, devi salvare il pilota. Ecco, queste crash test li facciamo tutti in virtuale, quindi ormai non ne dobbiamo fare uno fisico per dimostrare che è vero, ma noi partiamo già in produzione molto prima di aver fatto il test fisico.
Perché sai già, hai già il dato.
Ho già il dato, so già che la macchina passerà il test. E per arrivare poi alle simulazioni finali, dove abbiamo questo simulatore di guida professionale, che è una macchina enorme, dove il pilota ha tutte le sensazioni fisiche, quindi accelerazione, decelerazione, curve, praticamente uno scatolotto che si muove di 6-7 metri nello spazio, dove un pilota guida una macchina che non è mai stata costruita, guida solo modelli matematici. E quindi io gli posso fare una macchina più lunga, più corta, più pesante, più potente. E lui alla fine, ho il mio cliente finale che mi dice questa è perfetta. E a sto punto la produco. Ecco, fino ad oggi abbiamo fatto la rovescia. Cioè prima costruivo una macchina e poi cercavo di metterla a posto.
Certo, di aggiustarla.
Quindi quello che dicevo è, si parte prima dal digitale, con modelli matematici e poi vado a produrre. E la produzione è funzione di quello che mi chiede il cliente, perché noi adesso stiamo arrivando praticamente a un ossimoro che è uso delle parole strane, la customizzazione di massa.
La personalizzazione di massa.
Quindi tanta gente gli faccio una cosa però personalizzata, che è un assurdo, no? Cioè, se la faccio di massa vuol dire che ne faccio tanti tutti uguali. Certo. Invece ne faccio tanti, tutti diversi, adattati alle persone. E questo lo fai proprio perché è il digitale. Vi faccio un esempio, non è ancora il tuo caso, ma prima o poi, non so, dovremmo operarci all'anca se campiamo un po' vecchi, ho la spalla e quindi ti faccio in digitale la misura della tua anca e te la faccio esattamente per te. Non è che te la faccio
standard,
come la sua,
certo,
che pure vai
esatto,
così, no? E quindi faccio in digitale e poi ho una macchina digitale di 3D printing che te la fa esattamente come va a mettere gli atomi dove i bit dicono che devono stare.
Wow, super. Questo cambia radicalmente tutto. Ma in tutto questo, quando tu senti intelligenza artificiale, che ora si parla solo di intelligenza artificiale, per voi che cosa vuol dire?
Ma l'intelligenza artificiale è una cosa stupidissima, come tutte le cose informatiche, l'informatica è molto semplice, anche stupida, solo che lo fa molto velocemente. Quindi cosa fa l'intelligenza artificiale? Fa quello che faceva padre Busa con le schede. Cioè, tu prendi tutte le frasi del mondo, le metti dentro uno scatolone chiamato database, ci metti in qualsiasi lingua, le metti tutte le dentro, poi prendi una frase e togli una parola e chiedi al computer indovina che parola va lì dentro e lui comincia a mettere parole finché indovina, ha indovinato, e allora lui si scrive da una parte la regola che in quella frase ci sta bene quella parola lì, poi ne tolgo un'altra e rifaccio l'esercizio, solo che lo faccio molto velocemente e chi toglie la parola e la mette è un altro computer. Questo qui si chiama correlazione. Queste correlazioni, l'intelligenza artificiale ha l'abilità di correlare un'enormità di dati, anche strutturati in maniera completamente
destrutturata,
diversa, no? Quindi posso prendere immagini, correlarle con dati, correlarle con uno speech e vedere cosa viene fuori. e magari trovo delle correlazioni che la tua mente non ha neanche messo insieme. Uno, perché non ha la capacità di avere tutti questi dati, non entra nel nostro cervello. E quindi questa è la grande capacità che l'intelligenza artificiale, correlare un'enormità di dati. Ed è forse la prima volta nella storia dell'umanità che ci sono due disruptive technology, come li chiamano gli americani, quindi non so, disruptive technology è stata l'elettricità, il telefono, il computer. Intelligenza artificiale è una che avviene insieme a un'altra nello stesso momento. Di solito ci sono 20-30 anni tra una e l'altra. L'altra capacità, l'altra disruptive technology è il quantum computing, cioè potenze elaborative impressionanti. Quindi posso fare in qualche decimo di secondo quello che posso che oggi faccio in anni di elaborazione. Metteteli insieme. Correlazione dei dati pazzesca con una potenza computazionale incredibile. Insieme posso definire che cosa succede. Io l'altro giorno sono andato, mi invitano spesso a questi convegni di intelligenza artificiale. Proprio. E la cosa incredibile è che tu fai questi convegni, c'è sempre anche un prete. Perché il problema etico non è banale. E quasi sempre sono allievi di Padre Busa.
Pensavo fosse lì per benedire tutti quanti. Il bocca al lupo.
Sì, l'allievo forse più importante, quello che va di più, è Padre Benanti, oppure Padre Bresciannini, che sono tutti o gesuiti o francescani che hanno studiato informatica o elettronica, però lo applicano alla filosofia, al perché io faccio qualcosa. Perché veramente tu puoi condurre le persone in maniera incredibile. Non so se ve ne siete accorti, noi tutti, in particolare quando vai sui social, che stiamo perdendo la capacità di decidere. Perché ci stanno abituando solo a scegliere. La differenza tra decisione e scelta è che io quando scelgo, vado al ristorante, prendo il menù, scelgo cosa mangiare. Certo. La decisione è come fare il menù. Quindi sono portato sempre di più a fare scelte su un menù che ha deciso qualcuno. Poi per renderlo ancora più semplice, la scelta la stanno facendo binaria. Quindi sì, no, destra, sinistra, Zelensky, Putin, America, Cina, nord, sud. Arriva l'intelligenza artificiale, non c'è neanche più la scelta, perché gli chiedi una cosa e gli dice è così. Quindi il concetto etico diventa molto importante dietro a questa cosa qua, perché chi fa gli algoritmi, con che assunzioni fa gli algoritmi? E quindi è per quello che oggi la tecnologia sta diventando veramente molto molto potente, ma la dobbiamo sempre tenere al servizio dell'uomo, tenerla al nostro servizio per fare quello che noi vogliamo fare. E qui poi finisci in un altro ambito. Quando parlavo prima di innovazione, avevo parlato di innovazione organizzativa, finanziaria o attraverso la tecnologia come facciamo noi. C'è il quarto livello, che è quello forse più potente di tutti, che è l'open innovation. Cioè noi tutti, almeno la mia generazione, è cresciuta avendo in testa di fare quella telecamera, e quindi io faccio quella telecamera, poi giro e vado a vedere nuove tecnologie che mi possono aiutare a farla più performante, più bella, più leggera, più costa meno,
certo.
Costa meno, cioè tutte queste belle cose qua. E oggi penso che tutti voi vi stiate accorgendo che siamo tutti sempre più inadeguati. Anche tu che studi tanto.
Io sono soprattutto sempre inadeguato.
No, perché provate a pensare quante volte nella giornata dite ho scoperto. Quanta gente che vi viene e vi fa vedere un'app che oh, porca miseria, guarda che cosa fa sta roba qua. Allora, il modello di andare a cercare una tecnologia per fare le cose che vuoi fare è passato. Quindi io vi voglio fare una domanda alla rovescio, che secondo me, guarda, è una domanda difficile, ma è la più importante. Assumete per un attimo che la tecnologia per fare quello che volete fare ci sia. Io non so se c'è, ma sicuramente c'è. Quindi la tecnologia per fare quello che volete fare c'è. La domanda è: che cosa volete fare? Capite che di colpo toglie tutti gli alibi? Io vorrei fare, ma, però, non c'ho i soldi, non c'ho la tecnologia, mi manca questo, noi siamo abituati sempre di più, in quel sistema di scelte di prima, ci siamo abituati tutti a dire che cosa ci manca per fare qualche cos'altro. Invece di dire, ma con quello che ho, cosa posso fare? E quella domanda lì, che cosa voglio fare, non può rispondere all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale rimette al centro l'uomo. Però l'uomo ci deve stare al centro. Perché se no, o guida o viene guidato. Non c'è scelta.
Andrea Pontremoli, ecco!
Grazie.